Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi è un grande piacere di presentarvi, o meglio ripresentarvi, perché è già stato gradito ospite nei nostri studi, ci ha già raccontato parte della sua bella storia personale e di famiglia, il maestro Manuel De Sica. Benvenuto maestro, bentornato anzi.
Benvenuti a voi.
Allora, ci sono vari eventi importanti che la riguardano, sì, nel campo dell'editoria e nel campo della musica. Il maestro Manuel De Sica, appunto compositore, ha iniziato di necessità quasi così ed istinto anche nel campo della musica per film, ma poi ha proseguito la sua carriera anche in ambito concertistico. Dunque, dicevo, c'è in programma tra pochi giorni, a fine mese, esattamente il 29 maggio, un concerto monografico dedicato alle sue produzioni a Parma, proprio intitolato a lei, Manuel De Sica, Una vita in musica,
sì,
è vero, all'Auditorium Toscanini, e poi magari
con la partecipazione della Filarmonica Toscanini, diretta da Flavio Emilio Scogna e dei bravi giovani solisti come Floralda Sacchi all'arpa, Maristella Patuzzi al violino, Michelangelo Carbonara al pianoforte e Anna Serova alla viola.
Ecco, musiche diverse, mi diceva, sia musiche per film che musiche...
Che musica extra cinema, che musica che ho composto da quando avevo 19 anni in poi e ho tenuto nei cassetti, perché è tutto preso dalla routine del cinema,
del lavoro della,
sì,
musica per film,
sì.
E dicevo, anche un evento editoriale, ho qui sul tavolo un libro edito da Bompiani, da poco è uscito con Bompiani, e Manuel De Sica, Di figlio in padre, in copertina una foto emblematica, un primo piano appunto di padre e figlio, Manuel bambino, non so, 5-6 anni con Vittorio, i due visi ravvicinati, una biografia per frammenti, familiare, professionale, in cui emergono aneddoti di ogni tipo, presi da una vita, da un intreccio di vite, un intreccio complesso, il mondo del cinema è molto disinvolto nei confronti così delle scelte di vita, anche della religione, devo dire, ci sono pagine un po' scottanti, no? Su alcune,
sì,
uscite che,
sì,
rappresentano un po' la blasfemia di alcuni personaggi.
Sì, ma quella è una cosa, la bestemmia al cinema
è una cosa ordinaria. Comunque,
sì,
tutto ciò è raccontato con una certa vena, con un certo filo conduttore che adesso cercherò di recuperare insieme al maestro.
Sì,
sì, che poi vorrei, mi scusi, ricordare che negli ultime settimane Roma è stata testimone di una mostra splendida dedicata alla
famiglia
bella
De Sica. Sì, una bella mostra che si è conclusa il 28 scorso e che spero adesso si esporti prima a Parigi, poi a Barcellona e poi ancora a New York.
Ecco, ricordiamo il titolo di questa mostra, che è stata all'Ara...
Tutti De Sica.
Tutti De Sica.
Perché appunto parla...
All'Ara Pacis.
Mostra appunto tutti i lati dell'attività di mio padre, che è stato un po' un artista totale, perché ha cominciato come cantante ad avere successo, però è stato attore, regista, sceneggiatore, dicitore, quindi penso proprio che appunto si possa parlare di un artista totale. E poi, come diceva giustamente Luchino Visconti, io faccio sempre un certo tipo di cinema, Fellini fa un certo tipo di cinema, Antonioni pure, e Vittorio invece ne fa tanti e ogni volta fa centro.
Una personalità immensa della storia del cinema italiano, non soltanto del cinema. Io vorrei iniziare, dunque, dette queste cose di cronaca, date queste notizie di cronaca su Famiglia De Sica, vorrei iniziare, prendendo spunto dalle pagine del libro Bompiani, Di figlio in padre, iniziare da una parola che mi sembra ricorra frequentemente in queste pagine, che è la parola nevrosi. Ricorre a proposito suo, maestro, lei la riferisce a se stesso, la riferisce spesso anche riguardo ai suoi familiari, anche a suo padre.
Sì.
E io vorrei capire se questa nevrosi è proprio quello che si trasmette di figlio in padre, come paradossalmente, è un titolo paradossale, no? Che sì. Uno simbolo, cioè, che capovolge.
No, in questo caso si è trasmessa di padre in figlio, perché...
Ossia,
perché
insomma, c'è nevrosi, stato un circolo vizioso.
Io parlo di nevrosi molto spesso, ma perché non voglio parlare di un termine più obsoleto come è il termine superstizione? Secondo me la superstizione è una forma di nevrosi assoluta a cui purtroppo tutti ricorrono, e quindi ci sono tante espletazioni della nevrosi, però la superstizione è una nevrosi, voglio dire, quasi consentita, non ritenuta folle. Ma in realtà esiste, e non è la religione, è la superstizione, è un'altra cosa.
E questa pure ha circolato nella famiglia De Sica, lei
sì.
Racconta così con
mio padre era molto superstizioso,
suo padre,
sì.
Ma racconta anche così teneramente di se stesso, delle ritualità, quando andava
rituali,
a dormire,
tutte
lei
cose
bambino.
Che mi avevano in qualche modo contaminato, o comunque mi portavo appresso anch'io nei miei geni. No? Proprio non posso attribuirla a mio padre e a mia madre, l'attribuisco proprio a un fatto genetico.
E possiamo alla fine concludere che forse anche l'espressione artistica sia una forma di nevrosi? C'è un
certo.
Po' il luogo comune, no?
No,
che l'artista
certo,
sia, abbia una parte di malattia
certo,
dentro
ma
di
certo,
sé.
Certo, la parte fantastica e creativa è necessariamente una parte malata. Come dire, ne parlavamo tanti anni fa con Vittorio Gassman, che faceva un suo laboratorio di interpretazione attoriale, e anche lui sosteneva che eravamo tutti gravemente ammalati, ed è per questo che si faceva un certo si aveva una certa attività. Io credo che sia così. Io non si può dire che questo libro l'abbia scritto per una commissione contrattuale, o io l'ho scritto per necessità. L'ho scritto perché poteva essere per me una forma di terapia ancora intentata, e che quindi mi è servita prima come diario segreto e poi pubblicandole, facendo nomi come diario non più segreto.
I nomi sono fatti con grande disinvoltura, devo
sì,
dire.
Sì, perché ecco
con grande leggerezza. Lei
sì,
riferisce
sì.
Anche di aspetti.
Sì, sì,
ma
il mio freno inibitore era proprio quello. Se si poteva scrivere un libro dicendo di cotto e di crude senza nominare nessuno, se invece era giusto nominarli, l'ho fatto perché sennò non aveva senso.
Quando cominciai a studiare musica, racconta Manuel De Sica nelle pagine iniziali di questa autobiografia e biografia anche familiare, allora, la premessa è che la matematica non l'ha mai digerita, ma quando cominciai a studiare musica, apprendendo sopra ogni cosa il solfeggio, quella stessa matematica, stavolta matematica dei sentimenti, mi riusciva facile, anche se ogni tanto per la fretta dettata dalla mia innata ansia, ecco un altro indizio di nevrosi, commettevo qualche strafalcione. La matematica dei sentimenti. Allora, mi spiega questa nevrosi nella nevrosi di detestare appunto la matematica scolastica e poi
perché
di ritrovarla...
Perché la matematica scolastica, l'aritmetica, diciamo, la matematica pura, simboleggiava per me il denaro, simboleggiava per me altri valori. Invece la durata di una croma, di una semicroma, di una minima, e la scansione, e poterla suddividere in una battuta di 4 o di 3 quarti, per me poi diventava il vettore ideale, il modo ideale, il codice ideale per poter trasmettere i miei sentimenti in musica.
Vogliamo assaggiare questa trasmissione di sentimenti in musica attraverso l'ascolto di un brano suo?
Sì.
Cosa ci offre l'ascolto?
Il primo brano, che è la suite di Amanti. Che è stato il mio primo film nel 1969.
Sempre diretto da
quel
Vittorio.
Quel tema che poi cantò Ella Fitzgerald.
Sempre diretto da
sì.
Vittorio De Sica. Allora aspettiamo, ascoltiamo la parte prima di Amanti di Manuel De Sica.
Thank you.
Passaggio dalla musica di Manuel De Sica, che iniziava ragazzo come compositore di musica per film e che poi ha preso una strada, diciamo, di musicista autonomo. Poi magari parleremo un attimo, una curiosità per me ricorrente, sulla particolarità dello scrivere musica per film, che cosa comporta, se più inibizioni o più libertà. C'è un passaggio molto illuminante del suo libro che parla della commistione fra musica e silenzio, laddove un compositore si mette a commentare la musica per film. Prima però c'è un'altra pagina che mi ha molto colpito, meglio una riga, che lei riporta un momento di intimità tra lei e suo padre. Vi incontrate di notte, complici due insonnie diverse, una sua insonnia creativa, l'insonnia creativa del figlio che sta componendo, l'insonnia d'altro tipo del padre, e il padre dice al figlio: ti ho messo al mondo troppo tardi. Lei riporta questa frase così, abbastanza seccamente. È più tornato suo padre su questa...
Sì, perché il mio carattere, io ero sempre stato una specie di piccolo tiranno per lui. Quindi fastidioso sulle prime, quando ero ragazzino o adolescente, e poi invece in tarda età utile. E allora ti ho fatto troppo tardi, perché avrebbe voluto avere vicino un figlio più grande d'età che la poteva rappresentare, fargli da gente, difendere in qualche modo dalla pubblica malevolenza. Era un po' questo l'intenzione.
Cercava un figlio che gli facesse da padre?
Eh sì, cercava un po' questo, cercava una protezione in qualcuno della famiglia che non aveva avuto. Aveva avuto mia madre, per carità, donna stupenda e sensibile e essenziale nel giudizio delle sue opere, però un figlio maschio gli sarebbe molto piaciuto dalla parte sua. E in quegli ultimi 6 anni ci siamo molto amati, e proprio perché io avevo già 18-19 anni, e fino a quando non l'ho perso, in quegli anni abbiamo potuto avere un dialogo, e quindi ecco il rimpianto, la frase perché fu detta.
Un rimpianto da parte sua, sì. Di suo padre, sì. Che mi sembra poi corrisponde anche a un rimpianto
anche
da
mio,
parte sua,
per carità,
figlio.
Per carità, l'avevo recuperato, e come, e quindi poi quando l'ho perso sono stato molto male dopo la sua morte. È stata veramente per me una vita molto difficile, perché non trovavo più il mio genitore. Sono stato messo alla prova da tutti i suoi colleghi, i suoi coetanei quasi, che me l'hanno fatta sudare molto, molto pesantemente questa prova, perché in qualche modo pretendevano da me, che mi chiamavo De Sica, una resa 2 o 3 volte superiore a un qualsiasi musicista. E io ho superato gli esami con tutti questi registi suoi coevi, e devo dire che è andata bene, però che fatica.
Beh, certi nomi sono faticosi di per sé, evidentemente.
Certo, no, bisogna saperselo guadagnare questo cognome. Lo dico per tutti quelli che pensano che i figli di sono destinati a un fallimento quasi sicuro, se non hanno più che talento. Anche mio fratello è stato vittima all'inizio di un sacco di sotterfugi per potersi affermare, e poi se non vale niente sei morto, mentre un anonimo, se non vale niente, è un po' furbo, riesce forse a farcela.
La voce che sentite è quella di Manuel De Sica, compositore di musica per film, ma non solo. Abbiamo parlato di un suo prossimo concerto a Parma, che Maestro si augura girerà ancora per il mondo, e che inizia, appunto, dicevo, come compositore di musica per film. C'è un passaggio in questa autobiografia di Figlio in Padre, ripeto, edita da Bompiani, che riferisce di un incontro-scontro professionale con, mi ricordi chi? Saraceni
era un nostro mezzo parente, ed era il produttore esecutivo del Giardino dei Finzi Contini.
Ecco, tra l'altro il Giardino dei Finzi Contini, se non sbaglio, è il film che ha visto, diciamo, il suo primo successo importante,
sì.
No? Appunto come compositore,
sì.
di musica per film, che fece un'obiezione. Mi chiese perché non avessi scritto musica per una certa scena e reclamò che lo facessi, racconta Manuel. Risposi che la musica di commento c'era ed era perfettamente rappresentata da quel silenzio.
È proprio questo la musica per il film, per il cinema, sapere esattamente dove c'è da star zitti e dove far suonare la musica, dove scegliere il momento della musica. Non si può indiscriminatamente mettere musica a tappeto sotto come una Nutella spalmata sotto tutte le scene. Questo si fa purtroppo per quanto riguarda la fiction televisiva, perché lì c'è poca fiducia nei dialoghi e allora si tende a caricare di musica.
È un po' un horror vacui, no?
E allora si mette sotto. Al cinema invece bisogna proprio scegliere i momenti musicali, e io mi ricordo che già da allora fui molto molto asciutto nello scegliere quelle stazioni, diciamo, dove la musica cominciava e finiva, perché credevo anche nei silenzi, e purtroppo il produttore nei silenzi quelle cose lì non le va a pensare. Io poi però sono sempre stato uno che ha dimostrato alle persone le cose piuttosto che parlarne o impuntarmi. Gli misi un pezzo romantico sotto quella scena
e convenne che...
E quando sentì che cosa succedeva mi disse: sì, hai ragione, questa scena è molto melenza così.
Adesso invece è il momento della musica.
Sì.
Che cosa ascoltiamo?
Ma io direi un film di mio fratello col quale ho collaborato per ben 6 volte quando è stato regista, adesso spero proprio che lo faccia di nuovo, Il Conte Max, il tema del film Il Conte Max, che è il terzo remake dell'originale Signor Max, sì.
Ecco, con Vittorio De Sica. Allora ascoltiamo da Il Conte Max con la regia di...
Christian
De Sica, la suite.
Sì.
Suite da Il Conte Max, colonna sonora del film diretto da Christian De Sica, firmata da Manuel De Sica. Mi diceva che è il terzo remake della pellicola originaria. È necessario sapere quando scrivere musica, quando esprimersi con la musica e quando esprimersi con il silenzio. Questo racconto per parole, questa autobiografia che diventa una biografia familiare, sembra molto charliera, sembra molto piena di parole. Lei non sembra essersi posto qui il problema se parlare o tacere. Ha proprio vuotato il sacco.
Sì, mi sono tolto anche dei sassolini dalla scarpa.
Anche dei pietroni.
Ma anche ho rimesso dei puntini sulle i,
ecco.
A certe inesattezze, cosa importante, perché io questa cosa
ha fatto anche il biografo.
La praticavo anche su mio padre, quando diceva qualcosa che mi sembrava uno strafalcione, gli dicevo: non è esatto.
Emerge
il pierino,
una grande dialettica familiare,
pierino,
insomma,
famiglia.
Ecco, sì, generata anche dall'atteggiamento contestatore tipico di ogni figlio nei confronti del padre. E le chiedevo se accanto alla soddisfazione di avere vuotato il sacco non c'è anche il dubbio di non aver usato troppi silenzi, come nella scena di un film che richiederebbe a un certo punto.
Il dubbio di aver composto troppo. Il silenzio in letteratura non so se esista, voglio dire, esistono parti dove il vuoto è più accentuato, il vuoto che può assomigliare al silenzio o anche alla pienezza del silenzio. però non è il cinema che è fatto anche di sguardi, di primi piani, di assenza di parole, o la musica che è tutta un lungo silenzio metaforico. La letteratura è fatta di parole, appunto. Bisogna, e io sono convinto che una buona letteratura, non dico la mia perché io non so ancora se sono un letterato, ma penso di sì, sia fatta di fatti. Quello che mi manca un po' leggendo i libri italiani sono i fatti, cioè sono narrare qualcosa.
Manuel De Sica è stato anche narratore, ha pubblicato anche diverse raccolte di racconti.
Sì, di racconti brevi, sì. Sì, e quelli sono appunto dei piccoli incipit letterari. Sono delle...
E in effetti questa impronta letteraria ma fattiva, cioè riferita proprio a fatti, ad aneddotiche, a personaggi, è proprio
riemerge.
Il taglio di questa...
Sì, sì, anche perché è suddiviso in paragrafi, ha visto, ci sono piccoli titoli per ogni paragrafo e quindi...
Ognuno, ogni aneddoto, ogni paragrafo potrebbe essere sviluppato in un racconto, insomma, potrebbe generare un racconto.
Però mi piace
racconto.
Molto rivelare molti fatti. Invece quando leggo altri libri non li trovo, e trovo appunto questo girare intorno che potrebbe,
un po' sterile, insomma,
che potrebbe equivalere a un silenzio dell'anima di chi scrive, quello di girare intorno e non raccontare nulla.
Potrebbe essere una scelta,
è una scelta, sì, una scelta intellettualistica, no? A me queste cose non piacciono, allora sempre suddiviso fra destra e sinistra, ma non solo politicamente, artisticamente, devo sempre scegliere, meglio un'espressione volgare ma autentica di una realtà, oppure rifugiarsi in questa cripto radical chic
contemporanea
non sussistenza. No?
Manuel De Sica si è formato sicuramente in una... in un'area neorealista, è proprio quella l'atmosfera, non ci si può discostare. Vorrei aggiungere in chiusura che il libro è corredato da un delizioso album che affianca scatti familiari, feste di compleanno con i De Sica figli, bambini, vacanze, eccetera, a fotogrammi di celebri film, a foto prese dal set, momenti di lavoro, Vittorio, che ne so, ha una console, fotogrammi di Umberto D, di altri film famosi, mimiche straordinarie, eccetera, ritratti.
E poi finalmente questo titolo di figlio in padre si ritrasforma sull'ultima riga di nuovo di padre in figlio, perché lo dedico in qualche modo a mio figlio Andrea, che è un neoregista di 31 anni, ai suoi coetanei, a tutti i ragazzi che vogliono saperne di più di quello che è stato un periodo glorioso del cinema, del dopoguerra cinematografico, e quindi tramando dal nonno al nipote,
ecco,
questo libro.
A chiudere il cerchio e a confermare una biografia, una storia che non è soltanto individuale ma che è anche familiare, che sorpassa un po' i tempi. Grazie infinite, maestro De Sica. Per salutarci, un'ultima curiosità. Lei che è tanto abituato sia ai suoni, certamente, ma anche alle immagini, per averle commentate, per averle vissute, respirate così in atmosfera familiare, qual è l'ultima cosa che guarda la sera prima di addormentarsi? C'è una cosa proprio che vede, non so, una foto sul comodino, la finestra, un quadro. Cosa guarda prima?
Voglio essere molto romantico. Io vicino a me... la fotografia di mia nonna, e allora mi guardo sempre mia nonna che mi benedice.
La mamma di Vittorio o la mamma di
mia madre, che è stata, voglio dire, la nostra tata in primis, proprio sia mia che di Christian. E allora c'ho questa, ricordo sempre ogni sera prima di dormire, me la guardo bene ripensandoci.
Grazie anche per questo bel ricordo ancora familiare, grazie al maestro Manuel De Sica. Ricordiamo a Parma il 29 maggio un concerto a lui dedicato, Manuel De Sica, Una vita in musica. Ricordiamo Manuel De Sica di Figlio in padre, libro edito da Bompiani. Grazie a Roberto Venturini per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.